Restiamo nel capitolo tecnologie militari per osservare come l'utilizzo di droni si stia normalizzando anche in conflitti fortemente asimmetrici dal punto di vista degli arsenali in campo, come quello tra la resistenza curda e l'esercito turco. Rendiamoci conto che la Turchia è come mole il secondo esercito della NATO, mentre le Syrian Democratic Forces a guida YPG non hanno neanche un'aviazione o dei carri armati in grado di competere con quelli turchi. Tuttavia, nell'ultimo anno circa si sta registrando una forte riduzione della supremazia dell'esercito di Ankara, di quell'aspetto di supremazia derivante dall'utilizzo massiccio di droni. L'aspetto centrale, al di là dei dati specifici, credo che riguardi proprio la normalizzazione dei droni, in particolare dei droni FPV, First Person View, piccoli droni riconvertiti da uso civile a uso militare all'interno dei conflitti, e quindi come il doversi adeguare alle tecnologie del nemico porti di fatto a una trasformazione delle pratiche, degli strumenti, qualcosa di potenzialmente prevedibile in un futuro anche nei conflitti sociali. A questo proposito vi leggo un'interessante intervista pubblicata sulla rivista tedesca ND, dove si parla della campagna Drones for Rojava, campagna per la raccolta fondi per la resistenza curda, YPG, affinché possa dotarsi di droni per contrastare la supremazia in quel campo, appunto, dettata dagli strumenti in dotazione all'esercito di Erdogan. Ricordiamo tra l'altro che la Turchia è un attore primario nel mercato dei droni, un mercato fortemente accelerato prima dal conflitto in Nagorno-Karabakh, ma soprattutto dal conflitto in Ucraina, dove i Bayraktar TB2 turchi sono stati subito venduti alle forze di Kiev. Per estendere il quadro, prima di iniziare con la lettura, anche se si tratta di notizie non confermate da fonti curde, già da giugno del 2024 era iniziata a circolare la notizia di droni iraniani forniti ai gruppi della resistenza curda in Rojava. In particolare le cosiddette loitering munitions, i cosiddetti droni kamikaze in un utilizzo terra-aria, loitering munitions di fabbricazione iraniana per abbattere droni armati turchi a lungo raggio come appunto i Bayraktar TB2 dell'azienda turca Baykar. E questo è un dato importante, proprio il coinvolgimento, il protagonismo di questa azienda turca, perché nel gennaio 2025, insomma, questa notizia sugli abbattimenti di droni della Baykar da parte delle forze curde, notizia ripresa sia da agenzie turche sia da fonti israeliane e diciamo filoatlantiste, riportava appunto di un coinvolgimento dell'Iran nella fornitura di questi strumenti di loitering munition per l'abbattimento dei droni turchi attivi in nel nord della Siria. E come abbiamo visto, parallelamente si rafforzano le alleanze tra apparato tecnomilitare israeliano e apparato tecnomilitare statunitense, come abbiamo visto nell'approfondimento precedente, ma è importante sottolineare, soprattutto per quanto riguarda la Baykar, un rafforzamento della cooperazione tra industria bellica italiana e industria bellica turca. Nello specifico Leonardo, che già da tempo collabora con la Turchia per la produzione di sistemi d'arma e soprattutto di elicotteri impiegati per lo sterminio della resistenza curda, ha ceduto proprio alla Baykar, alla principale azienda di droni di Ankara, Leonardo ha ceduto Piaggio Aerospace, aprendo a una collaborazione proprio nel settore di droni e sistemi d'arma autonomi aerei tra Leonardo e la turca Baykar. Questo giusto per sottolineare il ruolo dell'Italia e di Leonardo, visto che lo stesso ministro D'Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sta spingendo per nuove alleanze nel settore. Non sta spingendo Crosetto, non sta spingendo la difesa, sta spingendo il ministro, il ministero deputato allo sviluppo industriale, segno anche della progressiva normalizzazione egemonizzante dell'economia di guerra. Passo alla lettura di questa intervista a un portavoce di Drones for Rojava. Per molto tempo l'esercito turco ha mantenuto la supremazia aerea in Kurdistan attraverso i droni. Ora le milizie kurde si stanno armando. Attivisti dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Rojava stanno contribuendo. Come gruppo di solidarietà Drones for Rojava state raccogliendo fondi per dotare le forze democratiche siriane di droni. Che genere di donazioni state cercando? Per ora accettiamo solo donazioni con criptovalute. Accogliamo anche idee e opinioni da parte di esperti nei loro campi che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità di guerra con i droni per le forze democratiche siriane. Abbiamo canali di comunicazione con i funzionari delle SDF per inoltrare raccomandazioni e o progetti dei nostri donatori al gruppo. Quindi non solo un trasferimento di denaro, ma anche di... diciamo saperi. La vostra donazione, la vostra richiesta di donazione non specifica il prezzo di un drone. Quanti soldi dovrebbero versare i donatori per un dispositivo? Non abbiamo specificato un importo di donazione, non abbiamo chiesto ai nostri donatori alcun importo specifico in donazioni. Abbiamo in programma di acquistare droni della serie DJI Mavic insieme a componenti per appunto le funzioni FPV, First Person View, ovvero visori per il flusso video in tempo reale dalla prospettiva di una telecamera integrata, componenti come unità di controllo del volo, servomotori, dispositivi GPS e di telemetria, telecamere, regolatori elettronici della velocità e così via. Che tipo di carichi utili sono destinati a trasportare questi droni? Non siamo in alcun modo collegati alle SDF o ad altre forze militari attivi in quel quadrante. I droni che saranno costruiti e le munizioni che saranno utilizzate non sono qualcosa di cui ci preoccupiamo. La nostra unica responsabilità e scopo è quello di fornire componenti alle SDF. Avete deciso di supportare militarmente le SDF invece di, ad esempio, sostenere una soluzione pacifica al conflitto. Perché? Le SDF non hanno iniziato una lotta contro nessuno, ma sono sotto attacco. L'unico sistema di governo pacifico, democratico e inclusivo che è stato costruito in Siria è sotto attacco da parte della Turchia e delle sue milizie jihadiste. Le SDF hanno due scelte: resistere o arrendersi. Aiutarle a resistere non significa sostenere la guerra, né significa che seguiamo un approccio pro-conflitto. Noi ovviamente vogliamo una soluzione pacifica alla crisi in Siria, ma quando la tua terra e la tua democrazia sono sotto attacco, devi rispondere. Le SDF esprimono la loro disponibilità al dialogo ogni giorno. Ho fatto questa domanda perché il mondo della sinistra critica gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Turchia da almeno due decenni per la guerra basata su droni, con i cosiddetti droni male, MAIL, sarebbero droni a media altitudine e a lunga autonomia come i Predator o i TB2 Bayraktar, per intenderci. La guerra basata sui droni, i cosiddetti MAIL, che viola il diritto internazionale. Ora volete procurarvi droni FPV, First Person View, visuale in prima persona. Dov'è la differenza? I droni FPV sono armi di precisione per individuare e colpire il bersaglio. Non possono essere paragonati ai droni d'attacco massicci che colpiscono i bersagli da altitudini elevate. In realtà è potenzialmente una delle armi più sicure in termini di protezione delle vite civili e prevenzione di possibili danni collaterali, fattori dovuti al costante feedback video ravvicinato. Inoltre è l'unico pezzo di hardware legalmente ottenibile e che potrebbe essere trasformato in un'arma efficace. qui vediamo appunto il riproporsi di qualcosa di già ampiamente osservato nel conflitto russo-ucraino, soprattutto sul fronte ucraino, il trasferimento di tecnologie dal civile al militare. Controllare i droni in un contesto militare non è banale, soprattutto con le previste difese aeree nemiche. Aggiungerei oltre le difese aeree anche le contromisure elettroniche come il jamming, lo spoofing, che stanno diventando la normalità di fatto negli scenari che coinvolgono droni soprattutto a bassa quota. Come sono addestrate le forze democratiche siriane per appunto controbilanciare le difese aeree nemiche? Non abbiamo informazioni sull'addestramento degli operatori di droni dell'SDF, tuttavia le informazioni open source mostrano che le unità di droni curde sono state formate nel 2015 e le SDF hanno investito molto in questa tecnologia per diverso tempo. Sviluppi recenti mostrano che hanno avuto successo nel contrastare le difese aeree nemiche. Qui probabilmente si cita appunto quanto aggiungevo come elemento di cornice all'inizio, ovvero un potenziale coinvolgimento di forniture di sistemi antiaerei, antidrone da parte dell'Iran. In che misura le milizie islamiste che stanno attualmente attaccando il Rojava stanno utilizzando i droni? Li stiamo monitorando attentamente. Finora l'SNA, la Syrian National Army, sostenuto dalla Turchia, non ha utilizzato i droni in modo efficace. L'HTS, che di fatto poi è la compagine di Al-Jolani che ha preso il controllo dell'apparato statale siriano, l'HTS dall'altro lato sembra aver sfruttato alcune risorse aeree durante la sua offensiva contro il regime di Assad, ma si è affidata pesantemente a droni ad ala fissa. Di tipo loitering munition, probabilmente anche questi turchi, con carichi utili relativamente pesanti. Non abbiamo assistito ad alcun uso efficace di droni a visuale in prima persona in Siria da parte di gruppi diversi dall'SDF. Il vostro appello dimostra che l'esercito turco non sta più primeggiando per quanto riguarda i sistemi senza pilota. Le segnalazioni di abbattimento di grandi droni ad ala fissa come l'Anka o il Bayraktar TB2 sono in aumento da circa 2 anni e questo avviene tra l'altro anche in Ucraina. Ne sai qualcosa? Sappiamo che le SDF hanno sviluppato alcuni sistemi antidrone piuttosto misteriosi che hanno dimostrato di essere efficaci contro i letali droni a lunga autonomia, a media altitudine. Ci sono segnalazioni confermate di almeno un Aksungur turco, l'ultimo drone di lunga autonomia in servizio nell'esercito turco, e di un MQ-9 Reaper americano abbattuto per sbaglio solo nell'ultimo mese, il che è una seria indicazione della misura in cui le SDF hanno migliorato le proprie capacità di difesa aerea. Non abbiamo informazioni sul tipo di armi che potrebbero essere state utilizzate, ma pensiamo che sia sicuro supporre che si tratti di una specie di munizione autonoma, quindi di loitering munition, che prende di mira i droni ad elevate altitudini, il che appunto, torno a dire, potrebbe confermare il trasferimento di questi sistemi dall'Iran. E poi prosegue l'intervista: potresti spiegare questi sistemi di munizioni autonome? Loitering munition è un nome generico usato per armi lanciate da terra o da aria che si muovono autonomamente o sono controllate da una stazione di terra, solitamente tramite un collegamento video GPS. Eseguono la ricerca e la ricognizione del bersaglio sul campo di battaglia in cerca di risorse aeree o terrestri nemiche e trasportano un carico utile per colpire il bersaglio. Pensa a un drone con un carico utile come l'iraniano Shahid 136 o Shakar 358 o il russo Lancet, eccetera. Questo tipo di sistema può essere usato per colpire bersagli sia a terra che in aria. Ovviamente non abbiamo dettagli sul modo in cui le SDF utilizzano questo sistema o se lo facciano. Stiamo solo supponendo in base a informazioni open source. Hai accettato l'intervista solo a condizione, stiamo parlando appunto di questa intervista a un portavoce del programma della campagna Drones for Rojava per la raccolta di fondi per appunto fornire di droni, di piccoli droni riconvertibili a uso militare alle forze democratiche siriane. Hai accettato l'intervista solo a condizione di non dire nulla sui membri del tuo gruppo, ma puoi dirci qual è la tua ispirazione? Siamo un gruppo di giovani, per lo più di origine curda, alcuni volontari internazionalisti, senza legami con alcuna istituzione o supporto finanziario da parte di nessuno. Non siamo un team numeroso, abbiamo studenti di ingegneria aerospaziale, sviluppatori di software e persone con background educativi diversi. Alcuni di noi vivono in Europa, altri nel Rojava e altri negli Stati Uniti. La maggior parte di noi non si è mai incontrata. L'unica cosa che abbiamo in comune è il nostro patriottismo verso la causa curda e il nostro sostegno alle forze democratiche siriane di fronte agli attacchi del secondo esercito più grande della NATO e degli ex militanti di Al-Qaeda e ISIS. Questa è l'unica motivazione che abbiamo. Insomma, uno scenario veramente complesso e anche in qualche modo controverso, ancora di più alla luce dei nuovi equilibri nella Siria post-Assad, equilibri evidentemente precari ma soprattutto profondamente sostenuti da potenze straniere come Stati Uniti, Europa, Israele e via dicendo, con margini di precarietà ancora più elevati per quanto riguarda le garanzie per le esperienze di autogoverno e di resistenza e di resistenza anche allo sterminio portate avanti in Rojava. Mi sembrava comunque interessante condividere questa intervista per offrire quantomeno nuovi elementi di complessità e soprattutto per determinare come queste tecnologie, tecnologie anche di distanziamento come i droni insieme a tecnologia ad elevato indice di automazione come appunto le loitering munitions e successivamente i killer robots in parte sono una forma di nuova normalità che stanno assumendo i conflitti, oltre che appunto come abbiamo visto in altri contesti dalla Cina agli Stati Uniti c'è un trasferimento poi di questa normalizzazione anche in ambito di sicurezza urbana e arsenali non militari ma repressivi. La prossima traiettoria sarà inevitabilmente quella dell'elevazione dei gradi di autonomia e della produzione di massa di armi autonome a basso costo. Credo che tutti questi temi siano centrali e che in generale l'evoluzione dell'apparato militare, la sottrazione di umani nei circuiti decisionali e tutto quanto stiamo osservando da Gaza fino appunto a Rojava sia un fenomeno decisamente sottovalutato, soprattutto in una fase come quella attuale in cui probabilmente si può ancora agire una certa interferenza.